Buonasera a tutti e a tutti voi.
Senti il microfono vicino a te.
Rubo solo 30 secondi per fare il saluto da parte del Centro Culturale Protestante ai presenti e ai relatori che hanno accettato, direi, di collaborare con il nostro istituto. E ringrazio anche in modo particolare il professor Tracconi che coordinerà questa serata. Devo sottolineare, come ho detto anche la volta scorsa, il significato di questa collaborazione tra il Centro Culturale Protestante e l'Università, nella fattispecie portate libero e cattivo di straniere, per un tema che la volta scorsa ha avuto il suo avvio con la panoramica storica e che quest'anno, ovviamente senza la pretesa di esaurire il discorso sul tema che è molto ampio, sarà più portato proprio sulle realtà, sulla qualità del giudice del libro. Non dico altro perché bene sentire qualcuno che dice cose interessanti, quindi cedo la parola al professor Tracconi. Grazie.
Grazie. Grazie naturalmente ai due relatori di questa sera, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Il mio compito è soltanto quello di dire due parole in modo che tutti possano sistemarsi a puntino sulle sedie, prendere il loro posto e poi dare la parola ai due relatori. Naturalmente parlare di puritanesimo e parlare di puritanesimo negli Stati Uniti vuol dire parlare di qualcosa che è abbastanza preciso, intorno a cui ovviamente esistono anche molti luoghi comuni, esiste un senso comune che a volte corrisponde, a volte non corrisponde alla realtà. Naturalmente il puritanesimo è parte della storia e della storia culturale degli Stati Uniti, ma non è tutta la storia. Certamente dal punto di vista della storia culturale, religiosa, politica, è una componente importante ed è una componente importante che per una serie di ragioni è diventata una delle componenti egemoniche all'interno di un campo generalmente protestante, che poi è stato ovviamente arricchito da altri contributi, da altri contributi provenienti da persone appartenenti a nazionalità diverse. Come tutti sappiamo, gli Stati Uniti sono, come diceva John Kennedy, a nation of immigrants, cioè una nazione di immigrati. Il puritanesimo, dicevo, è una delle componenti, e però certamente all'interno del campo protestante è una delle componenti egemoniche, ed è diventata egemonica perché si identifica o si è identificata con uno dei luoghi di origine della società statunitense, l'area corrispondente a perlomeno una parte del cosiddetto New England, nell'estremo nord-est degli Stati Uniti, al suo attivo, per così dire, alcune delle istituzioni culturali più antiche, basta citare l'Università di Harvard, e ha una tradizione che ha portato il puritanesimo all'egemonia culturale, perché da quella parte degli Stati Uniti sono venute, oltre che attraverso l'università, una serie di figure intellettuali di primo piano che hanno, direi, condizionato la cultura letteraria, ma non solo, degli Stati Uniti. Ma naturalmente il puritanesimo non vuol dire soltanto il rinascimento americano, non vuol dire, cioè, la metà degli anni della cultura letteraria della metà degli anni dell'Ottocento, non vuol dire soltanto la cultura religiosa, vuol dire un modo di essere, vuol dire una cultura materiale dalle implicazioni molto ricche. è attuale una discussione intorno ai temi che fanno capo al puritanesimo, beh, questo è appunto la ragione. Discutere di questo è la ragione per cui siamo qui. E per discutere di questo ovviamente abbiamo due persone di grande levatura che questi temi conoscono, conoscono molto bene e di questi temi ci parleranno. Prima il professor Paolo Naso e poi il professor Corona. La parola per primo spetta al professor Paolo Naso che parlerà per 20-25 minuti, la stessa cosa sarà il professor Corona e poi ci sarà la possibilità per tutti voi di intervenire domande, osservazioni o quelle che ritenete più opportune. Grazie, Paolo Naso.
Buonasera, ringrazio il Centro Culturale Protestante per l'Università di Bergamo per questa opportunità, ringrazio molto il professor Cattosio per aver accettato di presiedere questa, questa serata. Permettetemi di iniziare con una citazione, probabilmente scontata, di un intellettuale europeo, in verità un po' reazionario, che tra i primi nel 1835 cerca di decifrare la complessità della realtà americana. Parlo ovviamente di Alexis de Tocqueville che afferma l'intero destino della nazione americana è contenuto nelle orme del primo puritano che è passato su queste coste. La storia americana si iscrive nelle orme del primo puritano sbarcato nel 1620 sulle coste dell'America del Nord, sulle coste orientali. Credo che al fondo della, del pomeriggio che ci apprestiamo a passare insieme ci sia la domanda, ciò che diceva De Tocqueville nel 1835, ha senso ancora oggi? Cioè ancora oggi per capire l'America dobbiamo capire il puritanesimo oppure è un fatto ormai da iscrivere nella storia di questo paese che come altre società si è evoluta da un paradigma tipicamente e propriamente religioso è evoluto verso paradigmi più profani e più secolari, come è successo per esempio nel contesto europeo. Oppure, per controtendenza invece, è ancora davvero così, davvero ancora il puritanesimo è chiave per comprendere dinamiche culturali, politiche e religiose degli Stati Uniti? Lasciamo per un attimo questa domanda in sospeso. Parliamo innanzitutto di che cosa è cambiato. È evidente che è drasticamente cambiato il contesto nel quale la scena religiosa degli Stati Uniti si colloca. L'America che era di fronte a questo periodo del 1825 era una nazione protestante. Il fatto che vi fossero piccole colonie cattoliche e vi fosse l'inizio di una immigrazione cattolica che diventerà molto più importante negli errante nei decenni successivi non è un dato significativo. I cattolici sono una realtà rilevante, oggi non è così. I cattolici nel contesto degli Stati Uniti sono oltre 60 milioni di persone e con ogni evidenza la Chiesa cattolica è la più grande denomination, se vogliamo usare questo termine, del paese. Per darvi un altro termine di paragone, la più grande delle denominazioni protestanti, la Southern Baptist Convention, non conta più di 16 milioni di membri. Quindi, complessivamente, certamente l'America resta un paese a maggioranza protestante, tuttavia la singola identità confessionale maggioritaria rimane oggi quella cattolica e non più quella protestante. Questa è una differenza abissale rispetto alla periodizzazione e al contesto che collega alle crisi del Tocqueville. Un secondo elemento di contesto è che mentre l'orizzonte religioso americano del 1800 si esauriva sostanzialmente nelle dinamiche intraprotestanti, cioè cogliendo le dinamiche interne alle diverse correnti teologiche, culturali e anche politiche del protestantesimo, si coglieva il cuore pulsante della società americana, oggi l'America è il paese al mondo con il più alto tasso di pluralismo. non vi è religione al mondo che non sia presente in America, una ironica e sagace sociologa delle religioni ha scritto recentemente: non vi piace nessuna religione, in America ne potete inventare una e facilmente ne riderete anche vescovo. Se noi guardiamo la storia delle professioni religiose generatesi tra 800 e 900, abbiamo una prova assolutamente lampante del fatto che in America è possibile inventare una religione e una religione di successo. Capite bene che in questo inventare non c'è nessun giudizio di merito, è una semplice osservazione. Bene, quindi il contesto è profondamente cambiato. La seconda domanda che dobbiamo porci è: quando il signor De Tocqueville pensava al puritanesimo, a che cosa pensava? Nel senso che è evidente che noi possiamo dare al termine delle definizioni molto differenziate. Viene una grossolana sulla quale non spendo alcuna parola, purtroppo è quella più popolare nel nostro paese, ma sono tante le cose popolari nel nostro paese che sono profondamente sbagliate, come oggi abbiamo anche avuto modo di dire in altra sede. Quindi ci sono sicuramente delle confusioni sul termine, che viene ricondotto a una dinamica che ha a che fare con l'etica, la sessualità, con il perdenismo borghese. Ecco, questa accezione non ce la risparmiamo, in questa sede non c'è alcun bisogno di demonizzarla. C'è una seconda definizione di puritanesimo, che invece è pertinente, forse quella che ha usato il professor Ruboli nella scorsa lezione, e cioè il puritanesimo come corrente teologica nata all'interno della tradizione della riforma nel suo complesso, quindi considerando anche la Chiesa anglicana, ma certamente più specificatamente nelle chiese di matrice calvinista. Questa corrente teologica avrebbe come obiettivo quello di purificare la Chiesa, le chiese, dalle loro compromissioni con il potere. Quindi, seconda definizione tecnica, una corrente teologica purificatrice, da qui anche l'etimo della parola, che ha generato ovviamente delle chiese, perché è stato interessante che una corrente teologica poi assume forme storiche. Ed ecco che allora, nel particolare contesto americano, tra 700 e 800, nascono e si consolidano delle denominazioni, ciò che ancora oggi possiamo definire così, pensiamo ai congregazionalisti, le chiese soprattutto del New England, che hanno come elemento distintivo una democrazia radicale al proprio interno, che si basa sul principio della congregation, quindi la comunità non è la parrocchia, la chiesa è la congregazione, laddove intenzionalmente si va e si partecipa con tutte le proprie forze, con tutte le proprie risorse, quindi i congregazionalisti, i presbiteriani, cioè coloro che saranno una forma organizzativa dal punto di vista ecclesiologico particolare, di matrice per così dire calvinista, propriamente calvinista, avremo la chiesa riformata che invece nasce piuttosto dall'immigrazione olandese, avremo poi altre denominazioni come la chiesa dei fratelli, come varie altre identità, tutte iscrivibili nella grande galassia riformata. Bene, in questo senso, se questa è l'accezione del termine puritano, non c'è attualità significativa del puritanesimo nella scena religiosa e politica americana. Se sommiamo i membri delle chiese presbiteriane, congregazionaliste, riformate, fratelli, e ci mettiamo anche movimenti diversi, arriviamo comunque a una percentuale largamente modesta. La chiesa presbiteriana oggi conta 3 milioni di persone, la chiesa riformata 2 milioni, la UCC, le rete delle chiese congregazionaliste 2 milioni. Certo, il presidente degli Stati Uniti viene formalmente da questa chiesa, ma di fatto non dà sostanza numerica e quantitativa, è semmai un elemento qualitativo. Cioè, se per puritanesimo intendiamo in senso tecnico e stretto i membri di queste comunità, il puritanesimo non ha rilevanza neanche religiosa significativa nella scena americana. Dal punto di vista quantitativo i processi vanno cercati altrove. Vi è una terza possibile accezione del termine puritano, che non è strettamente teologica, ma è piuttosto culturale. In questo senso puritanesimo potremmo definirlo l'autocoscienza dell'America. L'autocoscienza che genera un patrimonio retorico e simbolico. Sentirsi dirsi puritano significa non appartenere alla Chiesa riformata o alla Chiesa presbiteriana, ma significa richiamare a sé, in termini dell'autocoscienza culturale degli americani di oggi, un sistema di valori, un patrimonio appunto retorico e simbolico, plasmato sulla particolare esperienza dei puritani del 1600. Quindi si può essere puritani senza appartenere al puritanesimo. Se ci accontentiamo di questa terza definizione, che è una definizione non tecnica, allora probabilmente, e questa è la tesi che io proporrò alla vostra riflessione questa sera, il puritanesimo è un sistema simbolico, è una proposta di autocoscienza degli Stati Uniti ancora molto valida, molto solida. Il tutto lo possiamo documentare pensando alla rilevanza che ancora oggi hanno alcuni luoghi retorici tipici della tradizione americana. Per comodità ne citerò soltanto due. Uno è prevedibile in qualche modo, avendoci dedicato qualche attenzione negli anni scorsi, è il famoso sermone del 1630, pronunciato da un puritano che sta partendo verso il nuovo mondo. Non si sa esattamente dove questo sermone sia stato pronunciato. Non vi sono documenti solidi a sostegno della tesi che questo sermone sia stato pronunciato mentre si vedevano le coste del Nuovo Mondo. Non c'è assolutamente un diario che lo racconta. È probabile che questo sermone sia stato fatto a un certo punto della traversata oceanica e che non abbia avuto alcun riscontro nell'immediato. È stato interessante. Cosa dice questo discorso? Cosa c'entra questo sermone? Sostanzialmente, facendo riferimento alla parola evangelica di Matteo, laddove si dice non si prende una lampada per metterla sotto il secchio, ma la si mette perché possa illuminare tutto ciò che le sta attorno, quindi prendendo lo spunto da questo passo, il John Winthrop, capo di una spedizione puritana nel 1630, sostanzialmente afferma alcune cose, che schematizzo così. Cari signori della Albella che state raggiungendo il nuovo mondo, noi siamo qui perché abbiamo stretto un'alleanza con Dio. Quindi un primo elemento, un primo tratto del paradigma puritano è l'alleanza, il senso forte di una alleanza tra chi sta compiendo la missione e il Signore che li ha chiamati a quella missione. Due, venendo in questo posto noi stiamo rispondendo alla nostra vocazione. Quindi non siamo qui a fare i piccoli colonialisti che vogliono un pezzo di terra, un vivo d'acqua o un accesso al mare. Non è questo l'orizzonte politico della nostra iniziativa, l'orizzonte politico della nostra iniziativa è la chiamata, la vocazione che il Signore ci ha rivolto. Tre, noi risponderemo a questa vocazione soltanto se sapremo essere come una città sulla collina. E quindi questa dimensione di una missione che è una missione nella storia. Non è una missione astratta, antefatta, è una dimensione che si incarna anche brutalmente, faticosamente e dolorosamente nella storia. E infine il quarto elemento che voglio richiamare è la chiusa di questo sermone. Gli occhi di tutti gli uomini sono rivolti a noi, se noi esamineremo il nostro Dio nel lavoro che abbiamo intrapreso, saremo distrutti, cancellati e daremo voce ai nostri nemici che dicono male delle vie di Dio. Se noi falliamo, non è il povero colono che non ha calcolato bene la durata del viaggio che fallirà, ma sarà un argomento a forza di chi maledice Dio, di chi condanna la nostra testimonianza. Quindi noi, nell'adempiere a questa vocazione, siamo in qualche modo la verifica di ciò che Dio ha promesso. Se noi falliamo, non fallisce l'uomo, fallisce il progetto di Dio. Se così è, capite bene che la quarta parola chiave di questo paradigma è la responsabilità. Ma un senso di responsabilità eccezionalmente oneroso, perché non è la responsabilità di dire vediamo se ce la fanno, ya fanno, come si dice dalle mie parti, è molto più che ya fa. Qui c'è il senso profondo del vedere se ciò che Dio ha detto ha senso e spazio nella storia. Da qui una durezza etica di comportamento strettamente parallela e proporzionale alla forza della proposta. Tutto questo si esprime con grande forza in molti passaggi della storia americana. E questo messaggio, questo paradigma trova nella storia americana anche delle grandi narrazioni, per esempio tipicamente l'Egro. È evidente che l'Egro sembra scritto apposta per raccontare la storia. Ovviamente non è così, ma certamente l'uso che la letteratura, la teologia, la storiografia americana ha fatto dell'Esodo è esattamente la rappresentazione biblico-retorica di una schiavitù, di una vocazione, di un grande passaggio, di un grande cammino nel deserto, nelle austerità del deserto, sorretti dall'alleanza con Dio che alla fine consegnano terra promessa. Questo paradigma è il paradigma dei puritani del 600, scusatemi il triplo salto mortale con piroetta, questo paradigma è il paradigma del movimento per i diritti civili, nella sua dimensione maggioritaria. Certamente nel movimento dei diritti civili c'è stato anche altro, ma sicuramente quest'idea della Bibbia che racconta una storia di liberazione, della missione come una missione che si deve vivere nella storia e quindi anche che si deve costruire in una nuova forma politica, questi sono tutti elementi che noi troviamo non soltanto nella predicazione di un personaggio come Martin Luther King, ma troviamo anche nella grande letteratura dei Negro Spiritual, pensate a canti come Godal Moses o Josué del Muro di Gerico. Il paradigma è sempre quello di un Dio liberatore. Ed ecco che noi abbiamo già un paradosso, perché questo paradigma che invece risaliva al 600, in altri momenti è stato un paradigma chiuso, per così dire, cioè il paradigma non di una comunità che si apre, ma piuttosto di una comunità che si chiude. E quindi noi abbiamo lo strano destino del puritanesimo, che da una parte è inclusione, dinamica, solidarietà, pensate al valore della comunità, ma che dall'altra storicamente è stato anche esclusione, conservazione, individualismo all'ennesima potenza. Bene, io ho citato un'esperienza come quella del movimento dei diritti civili, nei 5 minuti che mi mancano vorrei citare un'esperienza ancora più giovane, più recente, e cioè affermare che nella terza sezione che ho richiamato, quella del puritanesimo come grande narrazione, autocoscienza della società americana, noi abbiamo un caso di studio eccezionalmente utile, eloquente e brillante nella retorica e vorrei dire anche nei valori politici dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, che è davvero una miniera che ci consente di recuperare le radici puritane dell'America. Pensate alla frequente citazione biblica, talmente colta e raffinata da non essere neanche esplicitata. Non ho il tempo di documentarlo, ma se vorrete poi potremo approfondire. In molti suoi discorsi vi sono decine di citazioni delle lettere pauline che non vengono neanche esplicitate, tanto sono parte di un patrimonio retorico diffuso. Vi è un concetto fondamentale nella strategia politica, anche prima dell'elezione del personaggio come Obama, in cui i termini banalizzati nel linguaggio aziendale italiano, mi dispiace, come visione e missione, cito intenzionalmente in italiano, fanno una grande forza, perché è visione e missione che cambia la storia, ed è una visione e missione che consacra ciò che qualcuno ha chiamato l'eccezionalità americana. C'è un passaggio del discorso di accettazione della candidatura alla presidenza, un passaggio di poche parole di Barack Obama nell'agosto degli anni fa, in cui si dice a un certo punto: e quindi l'America è accaduta. L'America è accaduta. È evidente che non è una categoria della politica, è piuttosto una categoria metafisica, che si spiega soltanto in quel paradigma di cui abbiamo citato, di cui abbiamo detto prima. Bene, in questo senso io credo che davvero altri testi ci possano offrire il senso profondo della costruzione anche retorica americana. Per esempio, alcuni discorsi di Barack Obama hanno esattamente la struttura del sermone puritano. Il sermone puritano parte da un testo biblico, e quindi è un principio che viene iniziato, quindi vi è una spiegazione del testo, quindi vi è una decifrazione, un'attualizzazione del medesimo, vi è una confutazione delle tesi sbagliate, reputation, non come dice il mio avversario, e infine c'è la peroration, la perorazione finale, la visione che si guida, ciò che abbiamo di fronte a noi, il destino dell'America, e tutto con un condimento, una serie di citazioni bibliche molto eloquenti. Quando non ci sono le citazioni bibliche, ci sono ciò che giustamente credo si possono definire le moderne parabole. La parabola del veterano che non sa dove dormire, della casalinga che non sa come pagare l'affitto. Queste sono storie, niente di più, niente di diverso da quelle che usava Gesù per farsi capire. Ecco, in Barack Obama c'è un uso sapiente di queste moderne parabole che però si scrivono dentro una struttura retorica fortemente codificata, che è quella appunto del sermone puritano. Insomma, stando nella terza accezione, quella del puritanesimo come autocoscienza e sistema retorico degli Stati Uniti, io credo che davvero si possa dire che il patrimonio puritano rappresenta ancora oggi una risorsa culturale importante della società e della politica americana. Attenzione, non la voglio glorificare, perché come il puritanesimo storico ha espresso inclusione ed esclusione, democrazia e teocrazia, è evidente che la radice puritana che conta oggi nella società degli Stati Uniti di oggi può avere anch'essa questi due esiti. E non ci dobbiamo scandalizzare che alcuni personaggi della destra politica americana utilizzino sistemi retorici analoghi e paralleli a quelli che utilizza la sinistra radicale degli Stati Uniti. Non ci deve stupire, perché c'è appunto la forza non soltanto di un terreno culturale comune, ma c'è anche la storiografia di questi due diversi esiti, uno conservatore e l'altro progressista. In questo quadro, quindi con la freddezza del giudizio storico, non soltanto della passione per un personaggio che può evidentemente oggi riscuotere più simpatia di altri presidenti del recente passato, con la freddezza del giudizio storico credo si possa concludere che nel sistema politico americano questo moderno puritanesimo inclusivo, democratico, pluralista rappresenta una grande risorsa. È evidente che sarebbe interessante che di questa grande risorsa facessimo uso anche noi di Italia.
Grazie Paolo. Mi pare abbastanza evidente dal richiamo che ha fatto all'esperienza recente del Presidente Obama e al tipo di riferimenti ideale di cui si trova traccia nei suoi discorsi, nella sua retorica, è evidente, dicevo, che se invece di avere 25 minuti e i minuti a disposizione del professor Paolo Nano fossero stati 50, avrebbe fatto anche l'altro esempio, cioè del caso immediatamente precedente a quello dell'attuale presidente, che da molti punti di vista faceva riferimento ad alcune delle stesse categorie, in particolare quella della missione, quella dell'alleanza, del rapporto diretto con Dio, e come è noto anche dal punto di vista della retorica sarebbe stato interessante analizzare lo scopo dei suoi discorsi, proprio per vedere la diversità delle passioni, la diversità delle finalità intrinseche ai discorsi e la qualità umana, direi, oltre che ideologico, culturale, religiosa, che stanno dentro. Quindi quelle considerazioni finali avrebbero avuto un risalto ancora maggiore. Comunque per ora va bene così, dipenderà poi anche eventualmente dalle vostre domande e dai suoi commenti ulteriori. Ora passo la parola a Mario Corona, che prenderà il discorso da un altro punto di vista, da altri punti di vista.
Posso prima dire che non avevo torto di suggerire a Paolo Manco di parlare per primo, perché conoscendolo e avendo già con lui partecipato a cose analoghe in precedenza, sapevo quanto lucidamente proponesse il quadro di riferimento fondamentale. E quindi io vado tranquillo, e lo sapevo fin da prima che sarei andato tranquillo. E ti ringrazio. Vorrei subito ricordare un paio di cose a proposito di quello che hai detto proprio su Obama, che io quando l'ho sentito nella campagna elettorale, quando ho sentito alcuni discorsi, la mia primissima reazione è stata: che oratore. E non lo dicevo pensando alla sua retorica, ma come è capace di usare i concetti della sua tradizione culturale, di riorganizzarli, di ripresentarli con quella convinzione, andando, e lo ha dimostrato il suo successo, a toccare le cose più profonde dell'esperienza americana. E la cosa che mi ha sbalordito di nuovo nel discorso di accettazione è che lui ha messo dentro letteralmente alcuni pezzi del discorso dell'Arbella di John Winthrop, nominato da professor Naso, cioè la città sulla collina, il mondo ci guarda. Che io dall'Italia dicevo, ma chi in Italia un oratore che dice il mondo ci guarda, Dio sta capi che vergogna, non guardate, no? E lui invece dice, poi attenzione, il mondo ci guarda, quindi siamo responsabili, agiamo positivamente. Detto questo, io farò un discorso che di fatto credo che sia molto compresso e può darsi che non risulti del tutto chiaro, proverò a enunciarlo lentamente per punti, partendo dall'esperienza didattica che ho avuto nel tempo sul tema del puritanesimo, a partire dai primi anni 70, quando per la prima volta ho proposto ai miei studenti dall'ora dell'Università di Milano un piccolo fascicolo, proprio una dispensiva, i testi del puritanesimo americano, alcuni testi di sermone, diari, eccetera, eccetera, perché non erano di facile riferimento, non c'era la rete, eccetera, e però capivo che era bene che qualcosa si sapesse di questi primordi per nulla attuali, perché negli anni 70 di tutto si parlava tranne che di religione. Era un pezzo di archeologia. Dopodiché questa cosa è andata avanti e l'anno scorso si è compiuta provvisoriamente in un'antologia più vasta che si chiama Puritani d'America, che un po' degli studenti presenti so che adottano, i docenti sono rimasti dopo di me, e è stata ampliata. Ed è stata ampliata rispetto alla piccola antologia originaria che conteneva proprio
poche pagine di antologia di testi puramente puritani, storici, invece questa nuova e ultima si è ampliata ad accogliere anche dei documenti costitutivi di una religiosità precedente, la quella puritana, Lutero Canello, e politica, il Bill of Rights inglese, le due dichiarazioni di indipendenza, americana prima e francese dopo, e cioè i documenti più importanti della modernità, di quella che intendiamo per modernità. Il mondo moderno nasce con la riforma protestante, il mondo moderno nasce, continua con le rivoluzioni americane e francesi, che sono una forma, io le vedo come una forma di sviluppo di un pensiero nuovo, anti-autoritario, e cioè anticattolico, ovviamente. E dunque questi sono i documenti, per me sono i documenti dell'inizio della modernità, Lutero, Calvino, il puritanesimo, il protestantesimo e le dichiarazioni politiche sullo stesso piano. In questo senso sono arrivato a mettere sulla stessa bilancia dei documenti di natura molto diversa, religiosa e politica, laddove negli anni 70 non pensavamo che la religione dovesse essere messa sulla stessa bilancia insieme a il materialismo storico, la lotta di classe, le rivoluzioni politiche e sociali del Novecento. Devo anche dire, aggiungere, che inizialmente queste proposte che io facevo agli studenti le facevo in chiave positiva. Cioè la mia intenzione era di proporre non solo dei documenti che avevano a che fare con la cultura che dovevo insegnare per legge, e cioè quella angloamericana, ma anche perché ritenevo che lì ci fossero degli elementi positivi che era bene che noi conoscessimo, noi in quanto comunque appartenenti ad un paese di formazione cattolica, per cui era indifferente se noi andassimo in chiesa o meno, cattolici eravamo tutti, per formazione generale, culturale. E dunque mi sembrava opportuno che noi conoscessimo, fossimo informati su dei fenomeni a cui aveva la nostra cultura prestava o scarsa attenzione o una notevole ostilità. Quindi il secondo punto è, adesso che un certo numero di persone, di studiosi, eccetera, e io mi accorgo, ritengono o propongono l'idea che la modernità sia finita, cioè quello che abbiamo visto nascere là, questo periodo storico sia finito, e dunque dobbiamo pensare come questa modernità è nata nell'Occidente europeo e si è prolungata negli Stati Uniti, tutto il contesto culturale, politico, eccetera, eccetera, europeo, sia alla sua fine, euroamericano, sia alla sua fine, perché se si finisce la modernità, finiscono i rappresentanti di questa modernità. E questa è una tesi che io mi sento di sottoscrivere. E dunque che noi ci guardiamo alla fine di un periodo storico secolare, mentre succede qualcosa che ancora non è definito. Infatti lo si chiama postmoderno perché non sappiamo cosa, come definirlo. Non lo definiamo con un termine nuovo, ma con un post di qualcosa perché non abbiamo un'idea chiara di cosa sia. Allora, questa fine della modernità, io suggerirei di vederla in un contesto molto ampio, sia temporalmente che geograficamente, di questo genere. E cioè, proviamo per esempio a ripensare alla modernità, cioè l'esperienza che l'Occidente ha compiuto dal 500 alla scoperta dell'America, in un caso, in avanti, no? Con le premesse religiose parallele e consustanziali a questa espansione europea. Proviamo a ripensare a questa modernità alla luce del pre-europeo. Per esempio, Stati Uniti, il genocidio dei popoli precedenti che noi chiamavamo primitivi, quindi selvaggi si potevano disposare senza problemi, pensando alla loro testa. E così vengono descritti nei diari cristiani. Uomini selvaggi simili a bestie.
selvatica. Il pre-europeo, l'extra-europeo, sotto forma di colonialismo, cioè quello che l'Europa ha fatto alla nuova Europa come sotto forma di potenza coloniale, e terza categoria, l'extra-cristiano. Cioè, se la modernità è stata cristiana, è stata cristiana protestante, in un certo cristiana cattolica, perché la Spagna e la Chiesa di Roma hanno perso, no? Rispetto all'Inghilterra, all'Olanda, eccetera, e al mondo protestante, l'extra cristiano, in particolare, oggi, India, Cina, Giappone, se vogliamo. Un extra cristiano che a noi, se lo guardiamo, dovrebbe apparire come non monoteistico e nemmeno chiesastico, cioè organizzato in chiese nazionali o meno come in altri luoghi. Perché nessuno di questi paesi, e ovviamente a noi interessa in primo luogo oggi la Cina, subito dopo l'India, il Giappone è stato colonizzato e diventato un mix, e poi in caso. E questi paesi sono politeisti o non religiosi, ma piuttosto seguaci di un tipo di pensiero che è filosofico, etico, Confucio. Confucio non parla di teologia, è un saggio che esprime dei concetti su come si deve vivere e come viene a vivere, eccetera. Quindi un filosofo etico che tiene molto al concetto di comunità. Mentre noi ci teniamo molto, noi protestanti, ci teniamo molto al concetto di individuo. Il cristianesimo, mi sembra indiscutibile, che abbia fornito, il cristianesimo delle origini proprio, abbia fornito all'Occidente un concetto basilare di tipo egalitario, e cioè un individuo ha un'anima, anche di schiavo rispetto al mondo antico. Quindi che il cristianesimo abbia introdotto un elemento nuovo nel suo concetto di esistenza di tipo egalitario, cioè schiavi, ricchi e poveri, tutti avevano un'anima. Questo mi pare che nessuno l'avesse detto nei stessi termini prima. Però lo sviluppo cristiano dell'Occidente, soprattutto protestante, direi sempre soprattutto protestante, perché il cattolicesimo non ha niente di qualcosa, lo sviluppo occidentale protestante è che l'anima mia è inviolabile, è mia e di nessun altro, perché la tradizione cattolica dice che la tua anima è amministrata da una serie di autorità che sono quelle della gerarchia. La tradizione protestante dice no, da Lutero in poi devi pensare per te stessa, devi meditare la Bibbia, devi fare un sacco di cose di grande responsabilità individuale, però a questo punto l'anima mia me la gestisco io, per questo è molto giusto ovviamente quello che ha, a quello che ha accennato il professor Nardo prima, negli Stati Uniti davvero non si può inventare una religione, perché non esiste nulla che prevede e impedisca a ciascuno di dire questa è la mia interpretazione nuova della Bibbia, chi mi ama mi segua e si fa la propria congregazione. E così storicamente, dal cristianesimo storico in avanti, è successo fuori dall'Europa, no? Quindi, questa antichità, vorrei sottolineare, di questa introduzione dell'idea di anima cristiana, egalitaria e però appropriata individualisticamente dalla filone protestante. E mi pare che sia stata la rivoluzione francese, non la rivoluzione americana, ad accoppiare di nuovo la libertà e l'egalità in una maniera che la rivoluzione americana non si è spinta a fare, privilegiando la libertà al posto dell'egalità, dove si dice gli uomini sono stati creati uguali, fine, poi ciascuno fa il suo. Mentre la dichiarazione di Droit de l'Homme dice uomini sono stati creati uguali e per cautela restano uguali, per principio. Quindi la rivoluzione francese rimette in discussione i due termini che sono quelli già di un impliciti, io direi, nella proposta dell'anima cristiana. Cioè, è tua, te la devi investire tu, però tutti ce l'hanno. E dunque c'è un elemento anche orizzontale di egalità. Di qui discende la parallelamente ambigua fisionomia della nozione di individualismo a cui ha accennato il professor Nassi. L'individualismo è esattamente uno di questi concetti che si possono tirare da una parte e dall'altra. Sono un grande peso e in questo senso io come docente dicevo guardate questi puritani come sono stati coraggiosi, non si sono pianti addosso come facciamo noi, non hanno detto papà di mi si assalzare, hanno fatto dei discorsi dove dicevano noi moriremo anche e sono morti in metà di quelli che si sono imbarcati la prima volta, cioè hanno fatto un processo. Hanno detto questo progetto è pericoloso, poi hanno detto sì, però questi pericoli si possono evitare se noi ci prepariamo bene, cosa che noi non facciamo mai, e in più, poi se Dio c'è, capito ancora. Poi hanno deciso che Dio li aiutava e che dunque avevano ragionissimo. E da allora in poi l'America sarebbe stata il nuovo popolo eletto, prediletto da Dio. Quindi ecco, questa doppia fisionomia dell'individuo, no? Che sta dentro proprio nell'anima della tradizione, sta finita. In questo senso io è chiaro, mi sembra chiaro che io parlo della religione come di un fenomeno antropologico, sociale, culturale, e ne vedo la teologia in funzione degli aspetti culturali e sociali e politici più ampi, no? E trovo che nel tempo mi sono persuaso che le formazioni, le configurazioni religiose sono configurazioni che resistono per un periodo molto superiore, come giustamente accennava il professor Naso, allo sviluppo didattico, no? Appropriato della denominazione, eccetera, eccetera. C'è un sottofondo che diventa comune a tutta la società laddove questi elementi diventino egemonici. E appunto l'elemento puritano è sicuramente diventato egemone e ha continuato ad assorbire tutti gli altri al punto che il primo presidente afroamericano della storia, che in quanto afroamericano non avrebbe nulla da spartire col puritanesimo, non si perita di dire nel discorso di accettazione, chiama la città sulla collina, il mondo ci parla. Esattamente come John Winthrop, uno dei fondatori delle colonie puritane nel 1630. Questa continuità come la vediamo? Perché il concetto è entrato nelle vene profonde della cultura del paese. È diventato egemonico. E continua ad essere demonico perché produce effetti accettati globalmente dalla popolazione degli Stati Uniti, ancorché la popolazione degli Stati Uniti, come tutti sappiamo, sia un esempio di molteplicità che ha pochi confronti. Però il sogno americano, in cui si travasa questo ideale individualistico, è scelto, è accettato e condiviso da tutti. E però, sono americano, Dio America, Dio Pace. Questo che Obama, sull'orlo del precipizio, dice ragazzi, svegliamoci e ritorniamo alla bontà precedente, alla nostra forza precedente. Ok, avrei dovuto per dovere accennare a qualche episodio letterario, ma non lo farò. Rimanderò semplicemente a come il tema dell'individualismo sia stato trattato da alcuni degli scrittori più grandi della letteratura statunitense a metà 800, e cioè Nathaniel Hawthorne, la Scarlet Letter. Individualismo sì, però temperato, infatti un conservatore dal punto di vista ideologico. Melville, perfettamente a mezza strada. L'individuo è sacro, ma guai al capitano Ahab che la poi di matto, che crede di essere diventato Dio, l'investitore del corpo. Emily Dickinson, poetessa singola e individualista pantomani, che declina un suo modo, anche se vogliamo femminile, di riflettere sull'individuo e su se stessa, e i trascendentalisti ovviamente che puntano tutto sull'individuo, Emerson, di cui è stato detto è stato un involontario profeta dell'imperialismo, del capitalismo, essendo lui uno spiritualista convinto. Cioè non si accorgeva che quello che lui sviluppava sul piano spirituale poteva essere preso dai banchieri e dire bene, fate come dice Emerson che ha capito tutto. Thoreau, già un po' diverso, la capanna dei boschi, dice della separazione, del desiderio di separazione, la dice tantissimo su il carattere sacro dell'esperienza individuale, e Whitman, che di nuovo come Melville, è un grande profeta dell'individualismo, ma è anche un grande specie di presocialista, di un poeta che ha un fortissimo senso della comunità e che però aveva anche lui i suoi dubbi sull'opportunità di liberare l'individualità perché le contraddizioni dell'uomo sono tante. Ma io mi fermerei qui. Posso dire solo un'ultima cosa? No. Allora, a proposito di quello che il professor Ugo gli aveva ricordato nella conferenza precedente, cioè ci sono degli stereotipi sul puritanesimo, per esempio il bigottismo, la sessofobia, eccetera, eccetera. Vero, sono, è stato richiamato giustamente anche dal professor Ugo. Però questa questione della sessofobia è abbastanza delicata perché è stato autorevolmente teorizzato da uno dei maggiori critici del Novecento americano, Leslie Fiedler, autore di un libro anche abbastanza popolare, specialmente in Italia, che si chiama Amore e morte nel romanzo americano, che è del 1960, e ancora però gli americanisti coscienti usano in classe ancora oggi. Cioè, Leslie Fiedler, per esempio, ha detto, ma che strano, io se leggo la letteratura europea francese, ma anche di altri paesi, trovo delle belle storie d'amore tra uomini e donne. E leggo la letteratura americana, tutto quello che mi si offre la Scarlett Letter, che è una storia tristissima. Come mai l'amore eterosessuale nella nostra cultura vive così male? E invece, dice lui, sul fuleo. E perché invece ci sono tante storie di grande amicizia virile che confina con una passione inimitabile, i cowboy, eccetera. E lui dice che qualcosa è andato storto nella concezione, c'è qualcosa che non funziona nella concezione della sessualità. Probabilmente un'impronta di una, se non la vogliamo chiamare repressione sessuofobica pure semplice, di una famosa canalizzazione delle energie libidiche che già Lutero aveva inaugurato quando diceva lavorate, lavoriamo le feste che fate casino, la domenica dopo la messa, e dunque lavoriamo anche la domenica pomeriggio perché lavorando non si fa peccare. E lì è nata l'industria tedesca, fino ai risultati dell'industria tedesca. Dobbiamo produrre tubi del gas, nessuno ci batte. Siamo dei tecnici formidabili. Quindi, uno dei critici reazionari, conservatori reazionari degli anni 30-40 in Italia, Emilio Cecchi, grande critico del Corriere della Sera, per quanto, aveva notato, perché una tentazione che ho, lo confesso, preside, è, se dovessi, riprendere una lettura della critica conservatrice degli anni 30 per vedere quanto meglio capiva l'America di quanto non la capisse la critica progressista. Emilio Cecchi diceva, le esercite da casa sua dicevano che le storie d'amore non funzionano. Emilio Cecchi, che era filofascista e amava il carabiniere a cavallo, va in America, guarda l'America e dice ma che paese violento, che paese violento. Allora uno facilmente la marciapiede dice beh, chiudi di qua, apri di là. La natura, come diceva la signora Coriando, li vuole il suo sfogo. Devi sparare a qualcuno, insomma, no? Sì. Ecco, basta, credo di avere... Ecco, un'ultima cosa che vorrei aggiungere, poi basta davvero, è che mi risulta, sia pure molto, molto partigianamente,
che in questi paesi orientali, a cui ho fatto un cenno molto, necessariamente molto breve, si sia, soprattutto in Cina, cantando, un forte accento sulla famiglia, un valore fondamentale sociale della famiglia nella società e della comunità rispetto all'individualismo protestante occidentale. E dunque quello che l'America si trova davanti è un paese che sembra essere cresciuto su dei presupposti molto diversi, se non opposti, a quelli della propria famiglia. Laddove l'America e gli Stati Uniti hanno puntato tutto sull'individualismo, la Cina sembra puntare tutto su valori estremamente tradizionali, quelli della famiglia e della comunità. Ma lì non c'è la religione organizzata, lì c'è la filosofia pratica di come vivere bene e fare la vita. E l'altra cosa che pare che facciano in Cina molto, e anche in India, e forse anche in Giappone prima dell'America, è stare molto attenti al rapporto tra esseri umani e natura. Allora, anche in America, nel trascendentalismo, eccetera, ci sono forti riflessioni su il rapporto con la natura, però questo pare ancora in corso in questi paesi extra-europei, extra-cristiani, con cui dovremo fare i conti. Chi si resta, naturalmente. Grazie.
Grazie anche a Mario Covon. Direi, insomma, questi due interventi sono abbastanza esemplari dal punto di vista di quello che potremmo dire ossigenazione del cervello. A volte, se uno respira molte volte a pieni polmoni oppure fa delle inalazioni di ossigeno, gli gira la testa. Però queste sono cose che si fa. Se ti gira un po' la testa perché sono state dette cose tante, sensate, importanti e non di immediata, direi, deglutizione, beh, questo è esattamente quello che succede quando si parla seriamente di cose serie. Spero che mentre io dico queste altre due o tre cose, ad alcuni di voi o a molti di voi, questa irrorazione, scusate le R, del nostro cervello produca domande incontenibili, e quindi che le facciate le domande. Vorrei soltanto aggiungere anche quello che ha detto Corona, un paio di osservazioni. Ha parlato di delle grandi parole d'ordine della rivoluzione francese: libertà, uguaglianza. Non ha parlato di un'altra delle parole che secondo me andava a costruire quel passaggio, quel legame tra individuo e comunità che è importante nella rivoluzione francese, cioè la fraternità, cioè il rapporto, questi uguali che stanno, giustamente diceva, stanno insieme, ma stanno insieme attraverso un rapporto fraterno. Naturalmente in tutte le discussioni che sono state fatte negli anni scorsi a proposito del comunismo, della crisi del comunismo e di tutto questo, si è parlato a proposito e a sproposito di giacobinismo e di radici del comunismo sovietico nella rivoluzione francese. E si è avvicinata l'idea del Soviet, cioè di questa comunità creata dalla rivoluzione, o alla base che ha creato la rivoluzione appunto russa sovietica, in questa idea della fraternità che aveva le sue radici da quelle parti, nella rivoluzione francese. Beh, questo è uno degli elementi che ha attraversato tutto il Novecento, cioè la valorizzazione dell'individuo, del moderno, dentro però quell'altro grande progetto che ha causato tutto il Novecento, che era l'individuo che vive e si annulla, e questo era il limite del discorso, si annulla nella comunità, dove il legame comunitario perde un po' di quel criterio, di quei criteri di fraternità che erano stati enunciati e poi messi come sempre in pratica in modo un po' problematico dalla rivoluzione. Però, insomma, questa idea. Allora, il fatto che nella Cina di oggi si riprendano questi elementi e che se non si punti esattamente o soltanto sull'individualismo, che è una componente importante dell'evoluzione recente della cultura cinese, viene anche dal fatto che in quel paese la componente giustamente confuciana e dall'altra la componente del comunismo o del marxismo sono rimasti e non sono stati del tutto scaricati, del tutto allontanati dalla cultura utilizzabile come è successo da questa parte dell'Atlantico e da questa parte del Caucaso. Ecco, voglio dire, nel discorso, in questi discorsi entrano poi molti fatti che ci rimandano a idee, che ci rimandano a quadri ampi e complessivi. Ecco, volevo soltanto aggiungere questo piccolo elemento alle osservazioni del professor Corona. Ecco, spero che delle domande insopprimibili intanto abbiano preso corpo nella vostra mente e quindi state pronti a esporre domande, osservazioni e considerazioni ai due che ringrazio naturalmente per quanto hanno detto a tutti voi.
Volevo chiedere come si concilia l'istituzione della pena di morte negli Stati Uniti con la mentalità politica. Allora c'è anche del movimento dei diritti.
Ce ne sono due o tre magari, in modo che poi diamo qualche risposta un po' più complessiva. Sì.
In qualche modo c'è l'analogia, cioè si è riuscito in qualche modo ad avvinare, sembrerebbe di no, quella che è la voracità finanziaria, che è naturalmente figlia di un atteggiamento, della logica degli altri lavori, della finanza, ma probabilmente è anche molto spinta dal cosiddetto investitore che non gli basta mai guadagnare oggi 5, come hanno detto, poi vogliono 10, e quindi sospingendo a un reflusso sempre più. Quindi come? E se in qualche modo la caratterizzazione religiosa abbia o meno effetti su questo paese.
Grazie. Almeno un altro. Sì.
Allora, a me piacerebbe che venisse detto qualcosa sul puritanesimo inglese, come luogo di formazione del puritanesimo americano, anche perché, come luogo di generazione, insomma, del puritanesimo americano, anche perché a me sembra che nel considerare una qualità esigenza, questo livello del puritanesimo come veramente o come immaginario puritano, come chiese confessionali non effettive, in realtà non si possa prescindere anche dall'immaginario puritano, perché penso alla sopravvivenza delle quella dimensione retorica di cui avete parlato di grandi e quindi di questa grande rappresentazione simbolica dell'ideale dell'ideologia puritana, forse di Barack Obama, come in tante altre rappresentazioni presidenziali americane precedenti, non posso non pensare analogamente alla retorica dei discorsi di Tony Blair, alla retorica, cioè non mi vedo grandi differenze, a parte le differenze, come dire, specifiche individuali che caratterizzano né, sì, diverse presidenti americani, ma dove questo interessante aspetto biblico e il rilancio di quella così oratoria, di quella predicazione, direi, come forma della storia politica, è un tratto costitutivo proprio dell'altra rappresentazione britannica, così come dell'altra rappresentazione americana. Certo, ci sono delle differenze, oltre che dei tratti, e credo che siano differenze e analogie interessanti per comprendere sia la nascita che lo sviluppo che è fine eventuale della modernità. Perché è, come dire, un atto importante di quella modernità sta lì, no? In quelle rappresentazioni. E allora, tra la rivoluzione francese, intero, tantissimo, la rivoluzione francese, di mezzo c'è sempre anche quella rivoluzione inglese, di cui non si parla mai, perché si parla molto poco, è una cosa di cui sempre discutisco con i colleghi, anche con voi, l'ho fatto lo stesso tante volte, come mai c'è questa rimozione della rivoluzione inglese, che fu una rivoluzione, la rivoluzione americana, cruenta e precedente alla rivoluzione francese, e una rivoluzione che comunque è un'esigenza della modernità.
Grazie, chiederei ai due relatori di intervenire su queste prime tre domande, e faccio notare che nessuno dei primi tre intervenuti, diciamo così, ha meno di 30 anni. E con questo mi rivolgo non all'altra metà del cielo, ma all'altra metà della sala. Pensate.
Risponderò finalmente alle tre domande molto impegnative, ma non senza aver risposto alla bacchettata del professor Cattolico.
No.
E mi ha dolorosamente ricordato che non ho parlato dei puritani, diciamo, conservatori, per cattivi, per intenderci. L'ho fatto per circa 15 anni, e quando in un recente incontro con degli amici americani dopo l'elezione urbana ho chiesto loro, ma insomma, secondo voi la destra religiosa ha chiuso un ciclo? Loro hanno detto no, tutt'altro, io sono molto soddisfatto perché vuol dire che i miei 15 anni di studio sulla destra religiosa restavano attuali e non diventavano obsoleti. Scherzando, ha assolutamente ragione il professor Cattolico, nel senso che il sistema retorico presenta delle analogie, l'elezione, l'eccezionalità americana, eccetera. Posso dirla con una battuta, il libro biblico di George W. Bush e della destra conservatrice è l'Apocalisse. Un'Apocalisse della quale si invera un piano di Dio che porta fatalmente, necessariamente, alla guerra. E la guerra non è un'opzione tra le altre, ma è la logica, il logico epilogo scritto nel piano di Dio. Cioè c'è un momento nel quale la nostra responsabilità di cristiani che devono fare il bene, testimoniare il regno che viene, implica uno scontro. E questo ha fatto sì che la parola più utilizzata, parliamo di analisi semantiche, dei miei discorsi di George W. Bush nel 2004, quindi non nel 2000, nel 2004, è stata la parola evil, male o, preferisco dire, maligno, cioè una categoria che poco o nulla ha a che fare con la politica e con la geopolitica, tantissimo ha a che fare invece con la dimensione evidentemente biblica, perché evocava uno scenario a giustificazione dell'Armageddon insegnante. Qual è il libro più citato da Barack Obama? Le pistole di Paolo. Se posso permettermi una piccola chicca, voi se vi ricorderete quel discorso di King del 64 che diceva in una parafrasi della lettera di Paolo, cari cristiani d'America, col vostro genio scientifico avete fatto del mondo un villaggio globale, ma avete mancato di impiegare il vostro genio morale e spirituale per fare del mondo una comunità paterna. E continuava citando, parafrasando la famosa epistola di Paolo ai Corinzi, quando io parlassi le lingue degli uomini, se non ho carità non ho nulla. Cosa dice Barack Obama?
il nostro è il paese più ricco della terra, ma non è questo che ci rende ricchi. Abbiamo l'esercito più potente della terra, ma non è questo che ci rende forti. Le nostre università sono le migliori del mondo, discutibile, ma non è per questo che l'America è nata. È lo spirito americano, quella promessa americana che ci spinge ad andare avanti anche quando bla bla bla. Come vedete, c'è proprio una formula retorica di trasposizione delle piccole pauline in funzione di un progetto americano che nulla ha a che fare con il fuoco, il sangue, le scintille dell'Armageddon così cara a George W. Bush. Sulle tre questioni più specifiche, la pena di morte si iscrive in questo senso estremo della responsabilità, che è una categoria pesantissima. E io avevo un altro esempio doloroso e problematico per chi, per esempio, guarda con interesse alla politica di Barack Obama. Come mai lui non è pacifista? Ma proprio non è pacifista e non ha mai fatto finta di essere. E non mi stupirei che nel corso di questo mandato ci fosse, oltre che il mantenimento di uno scenario di intervento in Afghanistan, ce ne fosse anche qualcun altro. Perché? E perché questo senso profondo della responsabilità attiva e passiva. Il credente puritano è responsabile sia nel senso che risponde delle proprie azioni, la pena di morte quindi è il senso della responsabilità che viene verificata. Tu hai fatto questo e quindi devi rendere conto di questo tuo peccato, di questa tua tragedia, da una parte. Dall'altra, la responsabilità attiva nel senso che io sono responsabile rispetto ai destini complessivi dell'umanità. Il mondo ci guarda, per richiamare l'espressione. Come mai noi europei abbiamo faticato a capire perché gli americani non volessero il welfare system? È comprensibile. Diciamo, la brutta, per qualcosa c'è di sbagliato. Il concetto di responsabilità individuale. Cioè, nella cultura sei tu che ti costruisci responsabilmente sia la tua assicurazione, oppure con altrettanta responsabilità, decidi non fare niente e allora sono fatti dolorosissimi per il classico tanto quanto te stesso. Quindi insomma direi che la pena di morte è questa cultura orribile, nefanda, della pena di morte si iscrive dentro questo orizzonte culturale.
Posso dire, certo. Aggiungo una cosa piccolissima e sottoscrivo tutto quello che è stato detto prima. Aggiungerei questa cosa, che in questa forma di spietatezza dell'applicazione dei criteri di responsabilità, credo che la cultura americana, seguendo la traccia puritana, si ricolleghi di più alla etica del Vecchio Testamento e non a quella cristiana. Cioè, il porgere l'altra guancia ed essere troppo soft non è del pensiero americano, perché non era del pensiero puritano, proprio in virtù di quello che è stato detto, ma la componente di fondo forse è un ritorno alla cultura del Vecchio Testamento.
Sulla seconda domanda confesso di non avere né idee né certezze, cioè come l'economia finanziaria sta nel rapporto all'etica economica. Certo, mi limito fino a un dato di cronaca. La catastrofe economica, il crollo della borsa, eccetera, sono state prese dalle denominazioni storiche come una grande opportunità di avvenimento. Le cose più interessanti che ho letto sul clima culturale che ha determinato lo spazio economico, la bolla economica che si è avuto ripercussioni mondiali, sono state appunto le espressioni di alcuni leader delle grandi denominazioni che hanno richiamato il senso del lavoro, il senso della fatica. E qui torniamo a un valore puritano, se così si può dire, il valore della ricerca, della conquista, della faticosa conquista dei propri obiettivi. Ecco, vorrei dire che la logica del massimo profitto poco ha a che fare con questa logica invece della votazione, per il fatto che tu devi lavorare. L'etica del lavoro calvinista, che sicuramente impregna di sé gran parte l'etica del lavoro degli Stati Uniti, non è l'etica del facile guadagno, semmai non è esattamente la negazione. L'etica invece è quella dello sforzo, dell'impegno, della dedizione, che poi c'è evidentemente una ricompensa, ma invece mi sembra che lì sia trattato per tutto. Totalmente questo paradigma, quindi tenderei a dire che sono due fenomeni che non hanno preso per nulla il rapporto l'uno con l'altro. sulla rivoluzione inglese. Perché? Perché in greca? Perché è stato lì. Avessero visto culturalmente o politicamente, beh, insomma, saremmo tutti a celebrare la gloriosa rivoluzione. E invece è stato più una cultura come quella italiana, diciamo quella, uso l'espressione sotto corona, della cultura dei paesi cattolici, che è evidente che una rivoluzione cruenta, perdente, che fonda quel valore della modernità radicale, talmente radicale da non avere paura di tagliare la testa al re, beh, insomma, questo è veramente, non c'è più religione. È intollerabile, è davvero un mondo nuovo, facciamo altro. Allora, mi è colpito perfettamente il giudizio, diciamo, storiografico e quindi tutti i corollari che ne derivano sull'assenza o sulla scarsa attenzione di questo, a questo passaggio, lo giustifico nel particolare contesto italiano proprio con questa ragione. Continuità e distinzioni. Beh, una grossa differenza è stata ad esempio per l'accesso al timonato, questo è abbastanza evidente. Nei puritani inglesi ci sono delle parole di John Knox nei confronti della corona, che sono una cosa cani sguagliati, che la frate, cioè cose indicibili, di una virulenza che danno il senso di una polemica antimonarchia che fatalmente nel contesto coloniale americano si perde, e quindi qui direi piuttosto di continuità. Qual è invece un forte elemento di continuità, originale e apprezzabile? Il separatismo. Cioè sono i puritani inglesi in Inghilterra che spiegano il valore democratico e la valenza teologica del separatismo tra lo Stato e le confessioni religiose. È questo valore fondamentale, che il culto a Dio o è un culto gratuito, vissuto in libertà, o puzza allo spazio di Dio, questo lo dirà la Ferrovia, questo diciamo già in America, però questo concetto viene pari pari dall'Inghilterra. E quindi in questo senso io vedo invece un elemento fortissimo di continuità che nel contesto inglese avrà l'esito che tutti quanti conosciamo adesso, è tuttavia nella modestia del successo politico, perché il Regno Unito resta formalmente uno Stato confessionale, abbiamo alcuni delle politiche del pluralismo religioso più importanti che noi conosciamo in Europa, quindi può darsi che qualche contaminazione puritana sia in atto, ma nel contesto americano questo tema del pluralismo diventa una costante, e faccio notare che attaccato in tutti i modi il separatismo del primo emendamento, attaccato curiosamente dalla destra religiosa, temi come la preghiera nelle scuole, la legge sull'aborto, il matrimonio, il riconoscimento di unioni omosessuali, attaccato curiosamente dagli anni, diciamo, di Reagan ad oggi, quindi sono 30 anni solidi, questo separatismo sente, quindi vuol dire che ha radici salde, solide, e questo mi sembra un elemento di grande interesse, e in questo c'è ancora un altro pezzo importante di questa radice puritana che deriva dall'Inghilterra.
Ma, sì, direi ad Alessandra appunto che la differenza, lo direi in altre parole, la differenza è che in sostanza la storia dell'Inghilterra è la storia di una nazione che non butta mai via niente. Per cui hanno tenuto la monarchia, hanno tenuto l'aristocrazia, hanno tenuto la classe operaia, hanno tenuto la borghesia, tutto qua, non hanno buttato via niente. Mentre hanno fatto appunto una rivoluzione fallita, troppo radicale in un contesto di questo genere, blasfema per dire, mentre i fuoriusciti inglesi che avevano capito che lì non c'era treta per i gatti, sono stati molto attenti nel dire e nel chiedere al re di dargli il permesso di andare in un pezzo della Virginia settentrionale in cui non ci fossero insediamenti precedenti, perché loro volevano stare da soli. Naturalmente, nel più a sud della Virginia che c'erano gli anglicani, figuriamoci, si erano scannati fino al giorno prima. Dacci un posticino lontano dove noi facciamo quello che vogliamo noi senza sparare al re e far male a nessuno. E sono stati fortissimi perché a hanno trovato il loro posto, sono stati da soli, perché ovviamente gli indiani non esistevano, poi se esistevano si faceva presto far di fuori, e quindi si sono sviluppati in questo isolamento, che è il, come dire, il lato limite dal mio punto di vista del congregazionalismo solidale. Cioè, c'è anche un elemento di autismo nel puritanesimo che esce dall'Inghilterra e va a fare i fatti suoi negli Stati Uniti, che è quello che poi lo rende luce. Sì. Certo, per questo erano furbi. L'hanno fatto dopo gli inglesi, per onestà.
Non credo che al di là della colonizzazione americana a causa della specifica logica di missione cristiana le altre siano riconducibili a questo paradigma. Esempio classico, mi sono dato. Non erano certamente gli inglesi che sono andati in Sudafrica raccontandosi come la nuova Gerusalemme, raccontandosi come il nuovo popolo di Israele che cerca la nuova Gerusalemme, ma sono stati danesi, cioè dei riformati anche loro, però con un'altra missione, con una ben altra persecuzione alle spalle, i quali vanno in Sudafrica e si raccontano come il nuovo Israele. Quindi tenterei a dire che si tratta davvero di percorsi coloniali distinti non nel risultato politico, il colonialismo e il colonialismo. Quello puritano ha una, quello puritano nel senso di quello esplicitamente legato a una visione, a una missione che viene da Dio, ha un esito molto particolare, molto originale, e nel caso americano resta un caso a sé, nel caso del Sudafrica questa volta gli inglesi non c'entrano più.
No, un attimo solo.
Sulla voracità finanziaria semplicemente aggiungerei che la mia impressione da totale profano ovviamente è che lì il capitalismo si è andato al di là delle proprie logiche in una misura tale da auto-lesionarsi, e questo è uno degli elementi che mi fa pensare che quando la gente perde, un sistema perde la testa a questo punto, non dura molto, perché non ha più la capacità di reggersi. Efficacemente. Cioè questa qui era, perché i capitalisti classici cosa facevano? Ammazzavano tutti i concorrenti, però poi perché creavano le università, utilizzavano i soldi per le biblioteche, cioè avevano una memoria che quello che tu hai guadagnato, diciamo, col duro lavoro, poi in qualche modo lo devi restituire. Questi qui erano quelli che scappiamo via con la cassa. Forse capivano che se non scappavano in tempo con la cassa non ce n'era più. Questa era un'impressione molto volgare che c'è.
Aggiungerei che quando Corbyn ha scritto della democrazia in merito, che lui vedeva come un problema e non come un miraggio, ha detto che qui non ci sono le diversità di sangue e di casta come in Europa, le diversità che ci saranno determinate dal denaro. E quindi ha individuato un percorso molto, molto preciso. No, quel signore che aveva alzato la mano.
Volevo fare questo intervento revisivo della purità, no? Perché non è ascoltato un po' per chiedere come mai nella lucidissima analisi che è stata fatta del puritanismo in America, guardando il futuro, perché si è parlato molto di Obama, non ci siamo mai battuti nell'ebraismo. Io non appartengo a molto ho una forte esperienza, quasi un quarto di secolo, di business fatto in America per una azienda italiana. E ho visto l'America cambiare. Diciamo che dal 75 in poi l'America mi è sembrata sempre meno puritana di ruolo e sempre più influenzata dalla mentalità ebraica. E posso pensare
grazie. Altre domande? Sì, prego.
Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'intervento stato in Kenya. Ho trovato interessantissimo questi due interventi. Io vorrei aggiungere, oserei aggiungere al professor Nato, professore Nato, un quinto elemento interessante in realtà da Lucane. Avere vocazione, missione, senso di responsabilità, proprio dal punto di partenza, cioè la scelta oggettiva. L'oggettiva intende come la parola predicata, che diventa prostituzione negli Stati Uniti nell'ambiente specifico. In Italia non avevano sacralità, non pensavano della sacralità della casta sacerdotale, non ci sono posti sacri nel puritanesimo, ciò. L'unica cosa sacra è la parola, e questo diventa prostituzione negli Stati Uniti, perciò una feroce battaglia sulla verità oggettiva, la parola data diventa molto sacra negli Stati Uniti, secondo me è una cosa che rimane più o meno tra tutti gli esistenti per strada, anche la sacralità della parola data. E volevo solo aggiungere quello che ringraziamo lì per gli
interventi. Grazie a lei. Maria è sempre qui.
Una piccola osservazione sulla l'individuo e società. Cioè, il tema della responsabilità, parlando del problema del welfare, se noi parliamo di se noi guardiamo l'esperienza inglese in cui si mantiene la capacità media, che ha la dominazione del primo metro penale, anche fatta con le regioni molto comuniste, e la sicurezza di responsabilità sta responsabilmente individuata da parte di Zanzo, ma che rappresenta la donazione di risorse il comune come lotta contro questa casa di salvia, in fondo, la possibilità di parlare in pubblico, di raccogliere e di amministrare delle risorse grazie a salari ingenerati, che facevano parte della serietà di tutti gli italiani. Potrebbe essere sicuramente stati anche le risorse spese nella formazione del servizio corso di resistenza. Quindi forse in Italia è possibile vedere questa dinamica di un uso non comunitario, ma progressivo del migliore, in modo da sottrarsi alla pressione comunitaria, questo è anche piacevole. L'individuo liberamente fraterno crea delle reti collettive. Sotto il punto di vista, non so, se io chiedo, moderna forse sarà in crisi, ma ancora molto, molto da riuscire a insegnarci come risorsa. Non so quanto questo, perché veramente non lo so, possa essere riconosciuto dalla società americana. Ma mi sono sempre chiesta, quanto è noto, però perché in fondo quanto anche il mondo occidentale abbia guardato con diligenza e tanto tanto fattore alla responsabilità. Tutto questo è una domanda.
Grazie. Matteo, che
sono? C'è stato un solo in Inghilterra con un gruppo di quali si è venuto a dire no, io non posso parlare per la prossima settimana, loro sono stati informati, però io sono stato informato e quindi andavano a parlare. La prima risposta, forse più evocativa, che non posso sviluppare qua, potrebbe essere nel leggere, non so se l'avete mai fatto, un americano tranquillo di Caroline. Caroline è uno scrittore cattolico inglese che nel 1956 di una storia abbastanza circoscritta nel tempo, orientata alla stagione, ci dice poi lo sguardo della cultura a cui inizia il vicino, praticamente una cultura inglese che guarda l'America e crede nell'America, solo l'America e non della propria cultura locatoria, ma inglese in generale, crede nell'America questa messianica che ovviamente è un'idea di grande processo, di grande profilo che in questo senso sicuramente avvicina l'America molto più a quella degli ebrei che non all'antico dei cristiani. E lì la catastrofe americana che si realizzerà in Vietnam nel giro di 10 anni con un'immigrazione che è quasi straordinaria. Le stesse gravanti racconti di un'immigrazione di 67 che si realizzano più trovato gli osservatori politici americani che non capivano la fiuma da qualcuno fino a qualcuno. E qui una piccola cosa devo aggiungere, non faccio perdere tempo, sulla governanza americana che ha la letteratura di intervenire su questi temi. E penso proprio a i luoghi comuni dove ascoltare un altro processo pochino, eccetera. Uno prende così un po' la lettera e avrebbe proprio l'idea che il cliente ci stia dicendo quella letteratura non è una letteratura inferiore, perché non è in grado di esprimere la grande maturità della letteratura ovviamente la precedente, cioè la problematicità della propria eterosessuale natura, che fa il dito, insomma, e da partire come dice così, no? Anche se il buon celato ha fatto la vita del suo marito. Dice, sì, chi ha fatto questo? Ma chi fa i romanzi? C'era una capacità di autodecostruire tutte quelle situazioni che ci sono nelle loro mentali che lo si fatte, sostituire un modo eterosessuale con una romanzia, che ovviamente è un nostro mito. Uno però che è dell'antichità, o ancora di fatto, che quindi all'interno di quell'epoca c'è certo, una superficie di un'attività totale, ma un'articolazione, una complessità che fa saltare qualsiasi genere di rapporto, che sia maschile e femminile, che sia legale tra le generazioni, eccetera, eccetera. E in questo mi piace di perché la letteratura va proprio nella direzione opposta a quei luoghi comuni per cui si comincia a essere cosa lì. È molto facilmente c'è tutti i no, è sempre e sento qualche altra cosa, c'è chi ma non c'è chi, siamo anche a intervenire come si declina.
Grazie.
Grazie, le considerazioni molto prese, perché ho detto l'alcolico. La prima riguardo ai principi conservatori, diciamo, di cui parlava il professore. È vero, prima ancora si c'è chi, io pensavo nel vostro cerco, mi troviamo come tanti che sta nel tuo parte, quindi molto insieme, a cui anche lui un libro di pressioni ambientali, ha sottolineato anche la violenza della società americana, c'è ancora un marco di figura traumatizzato. Quindi comunque, cioè, ne è un profondo di profili, però da questo punto di vista, come morale anche delle conservazioni, fanno ancora un certo rilievo. Il secondo punto era quello del unitarismo e la libertà individuale, questo è verissimo, contributo che ha dato non si può negare. Però, da un altro punto di vista, un fenomeno, che è stato un rapporto politico in America come il proibizionismo negli anni 20, arrivato quasi fino all'inizio degli anni 30. Per cui uno Stato crea in uno Stato un divieto, diciamo, il consumo di latte e anche un modo, diciamo, di pubblicizzare le cose che abbiamo pubblicamente e di regolarizzare la morale individuale è un forte conservare una tradizione, cioè il mondo secondo me in Europa non è più diverso. Io chiedo proprio dell'età calvinista, proprio della comunità che deve essere purificata anche contro, direi, diciamo, le inclinazioni cattive. E tra l'altro, per le teologie dei fini, è stato proprio il proibizionismo, io penso, per consentire che poi ha creato lo stile del cristianesimo americano, che poi è stato anche una delle sue componenti di questa rivista. Era tutto.
Grazie. Se per caso ce n'è ancora una, la prendiamo, altrimenti chiuderei qui, dando la parola per le repliche finali. Allora ancora una, prego.
Io sono ancora stato in mente, ho fatto da dire che non riesco molto bene a articolarmi, ma volevo parlarti un po' di un altro corrente che non è storicamente proprio perché è puritano, o sono due, quello del quaterismo e dell'anabattismo. Ci sono, sarebbero da una certa progressista, ricordo nelle parti fisici,
se potete dire qualcosa di questo, di come si fa in una cultura americana, soprattutto ovviamente ad essere i diritti civili,
va bene, grazie. Ci possiamo fermare qui? Va bene, grazie. Di nuovo, Mario? No, il linguaggio del corpo.
Ecco, Mario, questo lo so.
No, non è che abbia delle particolari risposte, magari cominciando dalla fine, ma molto rapidamente. Sicuramente quaquerismo e anabattismo sono delle denominazioni che agli occhi esterni di un osservatore di un altro paese, di un'altra cultura, appaiono come le più democratiche, le più innovative, le più avanzate, le più liberali in un certo senso, perché applicano dei criteri che altre denominazioni puritane non applicano. Per cui, per esempio, il quaquerismo è sicuramente un lievito importante anche nella cultura, proprio nella letteratura anche americana. C'è per esempio il grandissimo esempio di Whitman, che per via familiari aveva per eredità, la sentiva molto profondamente, la citava spesso, e per esempio l'idea di democrazia radicale, per cui parla, dice la parola, la verità di Dio, la dice il primo che la pensa, e non c'è il sacerdote, il non sacerdote, il pastore, eccetera, ma nella sala comune si sta lì a meditare e poi il primo che ha l'ascensione spirituale passa. Allora, una forma religiosa più radicale e antiderarchica di questa forse non esiste. E pacifismo. Quindi, per esempio, Whitman sente molto fortemente queste cose, insieme a quell'altra cosa che usava sempre come detto anche perché erano belli, e mi piacevano molto i cappelli, e però diceva: io come quattro non mi tolgo il cappello davanti a nessuno, nemmeno a un re. Nardo non ha niente da dire.
No, Nardo non ha fatto così.
Allora. No, perché siamo ancora diciamo l'ultima domanda, che anch'io, l'ultima diretta, bella, tutto è molto bello, mentre l'ultima mi offre l'opportunità di precisare che nella terza accezione del termine puritano sicuramente includo anche queste persone, queste comunità. Se il puritanesimo è questa trama culturale, questa autocoscienza condivisa delle origini dell'America, beh, ovviamente quaccherismo, chiese, movimenti anabattisti c'entrano molto proprio su temi eccezionalmente sensibili che sono stati richiamati. Ho parlato del separatismo chiesa-stato, un tratto fondamentale della teologia politica puritana, cioè non è possibile un culto che non sia libero. La formulazione più adamantina di questo principio l'ha fatto un puritano eterodosso, Roger Williams, nella polemica furiosa e sanguinolenta con John Cotton, che praticamente è responsabile poi, diciamo, della sua espulsione da Selva, la collega di Selva, e quando inizia la sua colonizzazione nel Rhode Island, Roger Williams pone il tema della separazione chiesa-stato in termini eccezionalmente più radicali di come si faceva in altre colonie. E questo proprio per una visione, vorrei dire, più radicale della sua teologia dello Stato. Il che poi lo porta sicuramente anche a pensare a una colonia che accoglie tutti, udite e udite, perfino i cattolici. Quindi, come dire, è una cosa impegnativa, è una cosa grossa. Così come, uno dei maestri del pensiero liberale, John Locke, ci dice: la tolleranza sì, tutti, però con i cattolici mica tanto, perché loro hanno una doppia fedeltà. Quindi vuol dire che nell'America puritana Roger Williams dica per i cattolici ha un effetto veramente divertente. Così come è importante Williams rispetto al tema dei nativi americani, richiamato, nel senso che è il primo, almeno sotto il profilo dell'alta
l'iniziativa politica, del magistrato politico, a uscire dall'antropologia del nativo come la bestia feroce, e quindi costruisce addirittura delle relazioni problematiche, commerciali, difficili, ma insomma c'è un riconoscimento. Quindi da questo punto di vista credo che questo filone che lei ha richiamato positivamente sia un filone assolutamente legittimo, assolutamente fecondo, e quando noi pensiamo all'origine dei movimenti sociali nella tradizione statunitense, penso alla Gerarchia, al movimento pacifista, sicuramente dobbiamo ricercare delle radici, ma sono ancora radici puritane nel senso dell'individualismo. L'immagine dei 10 pacifisti americani che con la pioggia, la neve, girano attorno al palazzo delle Nazioni Unite, non si lascia nessuno, oppure delle due pacifiste che negli anni di Bush alla Casa Bianca stavano davanti al cancello. Che cos'è se non questa cultura dell'individualismo migliore dal mio punto di vista, perché ha una pregnanza etica che dice che questo non è il patrimonio comune dei grandi partiti, delle grandi istituzioni, ma io continuo la mia testimonianza. E in questo senso, come dire, è indubbio che il pacifismo americano abbia una storia, una peculiarità e una continuità d'azione che nessun altro pacifismo europeo ha avuto. L'Europa ha avuto momenti di grandi iniziative per la pace, aveva una connotazione politica prevalente. La connotazione prevalente dell'esperienza americana, del pacifismo americano, non è politica, non è il partito che si fa, si porta in piazza, ma è etica, e quindi talvolta è un pacifismo di individui. Quindi grazie per aver richiamato un tema molto importante. Sul tema del rapporto, dell'equilibrio tra individuo e comunità, l'esempio metodista richiamato mi sembra molto bello e molto avvincente, e sicuramente credo che il tema del perplessità diffuse, della difficoltà da parte di molti americani ad accettare il welfare system sia proprio in questa cultura dell'individuo e della responsabilità, tuttavia sempre in questa ambiguità. C'è questo e c'è dell'altro. Lei ha chiamato l'esperienza metodista, che nel contesto europeo genera le scuole, i sindacati, non genera i sindacati in America. Genera però delle figure interessantissime. Ci sono delle cronache di metà dell'Ottocento, non a caso chiamato il spettro metodista, quindi gli anni della grande conquista, che descrivono nel modo seguente il predicatore metodista. È un signore che gira per la frontiera avendo della sua disaccia tre oggetti. Il primo prevedibilmente è la Bibbia, e qui rispondo anche alla domanda che si era fatta quel giorno della centralità della parola di Dio in tutta questa esperienza, ma questo è un elemento scontato. Il secondo elemento non scontato è l'ascia. L'ascia perché c'è una, come dire, bisogna farsi la strada. Insisto, è una missione che si vive nella storia. Qui siamo stati al puritanesimo, chiaramente, non siamo più nel 600, siamo nella seconda metà dell'800, però bisogna sboscare, ogni tanto bisogna anche difendersi da qualche incursione, insomma, quindi chiaramente siamo anche nelle anime guerrigliane, quindi lascia come elemento anche, diciamo, alla durezza storica del periodo. Il terzo oggetto è il giornale, cosa che trovo efficacissima. Che cos'è il giornale? È lo strumento della comunità che si organizza. E quindi dall'individualismo della difesa dei propri diritti si passa a una dimensione comunitaria molto solida, e questo mi sembra, come dire, scrivere in sé proprio questa ambiguità di cui mi sembra abbiamo fatto un po' da filo conduttore di questa serata. Credo che il primo e il secondo intervento richiamasse il tema della Bibbia come quinto possibile elemento del paradigma puritano. Potrei accettare questa cosa, questa sottolineatura, io preferisco vederla invece come un elemento totalmente trasversale. La Bibbia non è cosa a sé rispetto al patto, alla missione, alla vocazione. La Bibbia è in tutte queste cose. E il fondamento del patto non è un accordo che si fa così, ma è una promessa che della tradizione americana e puritana sta proprio nella Bibbia. Per citare John Cotton, quindi l'avversario diretto, permettetemi la battuta, di Roger Williams, Dio ci dà la terra in virtù di una promessa. Altri la ottengono grazie alla provvidenza di Dio. Noi, invece, avremo la terra sul fondamento della sua promessa. La terra non è concessa perché Dio è buono, ma Dio ce l'ha proprio promessa. E quindi siamo dentro uno schema interpretativo della Bibbia, che quindi sta dentro la cultura del fatto, che mi sembra essere un elemento trasversale a tutti gli elementi. Comunque ci siamo, credo, intesi, sicuramente la dimensione biblica è dimensione centrale dell'esperienza. Quanto alla dimensione religiosa della dinamica economica americana, è tema molto complesso, che, come dire, ha generato anche alcune forme virulente di antisemitismo, e quindi, diciamo, un tema estremamente sensibile e delicato sul quale tenderei a muovermi con grandissima prudenza. Certamente credo si debba dire questo: il capitalismo americano che conosciamo oggi nulla a che fare col capitalismo di Nelson Rockefeller o di Jock Rockefeller, che negli anni 20 e 30 costruiva la chiesa più importante, la cattedrale protestante di New York, che è diventata negli anni la chiesa del pacifismo, la chiesa dei diritti delle minoranze sessuali, la chiesa del movimento per la giustizia sociale, la chiesa degli afroamericani, quel capitalismo che appunto restituiva ciò che gli veniva dato. Ecco, questo schema mi sembra uno schema assolutamente obsoleto, ma non da oggi, non è entrato in crisi oggi, è entrato in crisi da tempo. Di fronte al postmoderno della situazione economica americana, io tenderei a sospendere il giudizio e non ci vedrei particolari significative dinamiche religiose.
Scrivo, aggiungerei soltanto che effettivamente il rapporto tra l'eredità del Vecchio Testamento e le varie fasi dell'esperienza americana davvero è un argomento di enorme complessità, perché è anche il rapporto con la popolazione di matrice ebraica che è andata negli Stati Uniti, che ci vive, eccetera, eccetera, perché appunto c'è troppa complessità per poter neppure accennare, insomma. C'è un fondo molto antico, il rapporto col testo sacro, che rientra nella cultura americana, ma poi c'è anche tutta l'esperienza dell'immigrazione con tutti i patrimoni teologici del tutto diversi, eccetera, eccetera, che vengono portati là dentro e che si intessono con tutta l'esperienza americana in un modo estremamente complesso.
Bene, ringrazio i nostri due relatori, ringrazio voi che siete intervenuti e che avete ascoltato. Thank you.